il regno di Maria. È promessa della Vergine Santissima inaugurata a Fatima e ribadita di continuo in recenti apparizioni. È speranza appoggiata su salde ragioni di fede teologale e profezia annunciata da numerosi testimoni della fede, tra cui si annoverano santi, beati, venerabili, servi di Dio, ed è pure spavento e disperazione per l'inferno intero. I demoni infatti sanno e credono, e lo credono più di noi, che la loro sconfitta avverrà per mezzo di Maria. In proposito, durante un esorcismo presieduto da padre Francesco Bamonte, presidente dell'Associazione Internazionale degli Esorcisti, i demoni hanno rivelato qualcosa di straordinario, che il trionfo del cuore immacolato avverrà. Però aggiungono che questo trionfo avverrà per quei pochi, no? Riferito ai figli di Maria, quei pochi. La confessione diabolica altro non è che la conferma della promessa di Maria Fatima, reiterata poi nel corso dei decenni successivi, in altre importanti apparizioni mariane, anche recentissime. Ma in questa inattesa rivelazione degli spiriti apostati, riferita dall'esorcista, c'è un inciso su cui vale davvero la pena fermare l'attenzione. Per quei pochi. In effetti bisogna davvero dare una delucidazione in merito, perché ci si può giustamente chiedere, no? Semplicemente ascoltando così questa dichiarazione. Ma allora cosa significa? Abbiamo sempre saputo, si è sempre detto giustamente, che la promessa della Madonna a Fatima è incondizionata. Infine il mio cuore immacolato trionferà, senza alcuna condizione. Questa cosa avverrà. Avverrà indipendentemente da come possono evolvere gli eventi umani, da quante conversioni ci saranno nel mondo, indipendentemente da questo, infine il mio cuore immacolato trionferà. Allora, che ruolo hanno quei pochi? Potrebbe avvenire, ad esempio, che se quei pochi non rimanessero fedeli fino alla fine, non verrà il trionfo? E in questo caso, però, il trionfo non sarebbe incondizionato. Come si spiega questa apparente contraddizione? Sta proprio qui il fatto straordinario, no? È questo il fatto straordinario, che viene chiarito, anche se in modo lapidario, niente meno che dai demoni, quali per loro umiliazione e disperazione, come in tanti altri casi, quando costretti a dire la verità, hanno dovuto dire una verità importante, fornendo un'indicazione di grande importanza, soprattutto perché irrobustisce in qualche modo la resistenza di coloro che oggi rimangono ancorati alla fede. E qual è, diciamo, questa cosa di capitale importanza chiarita in questo esorcismo? Che la profezia garantisce che, nonostante l'attacco di Satana alla Chiesa, come lo vediamo in modo evidente e palese, egli però non potrà nulla, non contro la maggioranza delle persone, contro quelle purtroppo, come vediamo, può e può tanto, ma non potrà nulla contro quel piccolo resto fedele che, malgrado tutto, malgrado ogni cosa, resterà in piedi, e sarà proprio in vista della fedeltà di questo resto che Dio compirà al momento stabilito la sua promessa di restaurazione dopo il tempo di prova. E appunto, mentre questa promessa dona a tutti tanta speranza nella finale vittoria di Dio, in senso finale, in senso relativo non assoluto, cioè non la fine del mondo, ma la fine di questo nostro particolare tempo storico. Ci mobilita però questa promessa ancora, ci invita con decisione a entrare nella legione di combattimento di Maria, come si esprimeva il cardinale Ivan Diaz nel 2007 a Fatima. Legione di combattimento di Maria, quella dalla cui resistenza ad oltranza con le armi della fede e della grazia dovrà per divino decreto dipendere il trionfo del suo cuore immacolato. Trarre da tutto questo le logiche conseguenze non è di poca importanza. Se, come rivelato in questo esorcismo, e ripeto, è una testimonianza assolutamente credibile, riportata del resto dal padre Bamonte, che è appunto uno dei principali esorcisti al mondo, riportata in un libro da lui scritto e pubblicato dalla San Paolo, quindi c'è, è sicura la fonte, è sicura la testimonianza ed è anche sicura diciamo, l'autorità che diciamo, l'ha resa questa testimonianza, il padre Bamonte, perché è un esorcista sicuramente di primo rilievo, di grande rilievo e di grande importanza, quindi possiamo veramente crederla, porre attenzione a tutto questo. Ebbene, se come rivelato dai demoni essi non possono nulla contro questa promessa, ne segue logicamente, se non possono nulla contro il trionfo del cuore immacolato, non possono nulla neppure contro quel resto fedele che dovrà, da cui dovrà dipendere il trionfo del cuore immacolato, che quindi non cederà nonostante tutti gli attacchi, alle pressioni, alle seduzioni, alle tentazioni, benché si stiano moltiplicando col passare del tempo, siano veramente micidiali, con uno sguardo, e quindi la promessa della Madonna Fatima non nega questo aspetto, ma in quell'infine il mio cuore immacolato trionferà, questa cosa che stiamo dicendo è implicita, perché tutto si svolge in una logica appunto di rivelazione progressiva, cioè tutta la rivelazione ci è stata già annunciata con la morte dell'ultimo degli apostoli, però c'è come uno snodarsi, un chiarirsi sempre meglio della divina rivelazione anche nei suoi dettagli storici, cioè in quelli che riguardano le varie epoche storiche col passare del tempo, e noi abbiamo avuto la promessa di Fatima, ma in questi ultimi tempi si sta ancora chiarendo meglio la profondità, il senso di quella promessa e il ruolo dei figli di Maria, di quel piccolo resto che devono appunto partecipare a questa grande opera dell'avvento nel mondo del trionfo del cuore immacolato. Con uno sguardo, allora, vorrei dire una cosa, due brevi parole su questo piccolo resto, no? Perché lo si sente pronunciare spesso e anche in modo magari talvolta inopportuno, che ognuno, diciamo, si assume diciamo questo non lo so, questa missione, io faccio parte del piccolo resto, beh, come dire, tutti vorremmo esserlo, però non è detto che, diciamo, lo siamo, ci vogliono delle caratteristiche, però questo piccolo resto non balza fuori in questi ultimi anni. Se noi appunto guardiamo indietro nella storia, si potrà notare che numerose volte il numero dei retti fu ridotto a un resto, un residuo, dobbiamo aver presente la storia sacra, appunto. Un piccolo resto che, sostenuto dalla grazia divina, poté tenere alta la bandiera della verità e dell'ortodossia, combattendo per la difesa dei diritti di Dio. Le pagine della Sacra Scrittura registrano molte occasioni in cui Dio fece risorgere l'ordine del bene a partire da un pugno di buoni. Dopo la caduta di Adamo e la sua successiva espulsione dal paradiso, si sono stratificati tali e tanti peccati sulla terra che si rese necessaria una punizione esemplare per annientare il male e punire il peccato, il diluvio universale. Dio però conservò un resto, Noè e la sua famiglia, concludendo con lui un'alleanza, la terra fu ripopolata. La prevaricazione degli uomini nella costruzione della torre di Babele è assimilabile a una sorta di secondo peccato originale. Ne derivò un nuovo castigo divino, la dispersione dei popoli e la confusione delle lingue. Eppure la mano di Yahweh ancora una volta fu su un giusto, Abramo, affinché divenisse il padre del suo futuro popolo. Stipulando con lui una nuova alleanza, aveva inizio l'era patriarcale, con figure di grande spessore, padri della stirpe santa di Israele e nostri padri nella fede. E poi, con l'avanzare dei decenni, ecco giungere l'inaudita promessa: da questo popolo, costituito sul Sinai, in occasione appunto dell'Esodo, sotto la guida e la conduzione di Mosè, da questo popolo nascerà appunto il Messia, da una vergine che conciperà e darà alla luce il Figlio di Dio, come si legge nella nota profezia di Isaia. Ciò nonostante, il popolo eletto e amato dall'Altissimo violò ripetutamente, con inaudita sfrontatezza e ingratitudine, l'alleanza. Si ribellò contro il suo Creatore, affondando in una decadenza continua, fino a quando, con un'alternanza di castighi e rinascite storiche all'insegna di grandi personaggi zelatori dell'onore e della legge di Dio, giunse la pienezza dei tempi, come ci dice San Paolo, l'avvento del Messia nel mondo. È sufficiente leggere l'incipit del quarto Vangelo, quello di San Giovanni, per conoscere il tragico esito di questo ennesimo e più perfetto tentativo di Dio di salvare l'uomo dal male. Giovanni 1, 9-11, leggiamo nel prologo appunto, veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo, egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. Questo è veramente tragico, tragico. Quindi la tragedia della passione, della morte di Gesù, ci è preannunciata fin dall'inizio, ecco, del quarto Vangelo, il Vangelo più teologico di tutti, quello di San Giovanni, e in realtà già in questi versetti c'è appunto l'immane, l'immensa, la più grande tragedia, come Dio si incarna, viene in mezzo al suo popolo per salvarlo, per redimerlo, per riscattarlo, e viene rifiutato, rigettato, ucciso. Eh sì, il Messia fu consegnato nelle mani dei peccatori, dai capi del popolo prediletto, finché fosse ucciso con una morte di croce. Ancora una volta, quindi, il piano divino pareva frustrato, impedito drasticamente nella sua realizzazione a causa della cattiveria, della cattiva disposizione del cuore degli uomini. L'Onnipotente dovette dare sfogo alla sua giustizia, nuovamente, disperdendo il popolo ebraico, ma ancora una volta si sarebbe servito di un resto fedele di Israele, i 12 apostoli, per fondare la sua chiesa, spargere il buon odore del Vangelo su tutta la terra e diffondere il regno del Re risorto. Tuttavia, con la decadenza cominciata con la fine del Medioevo, l'ordine del bene e la sua influenza nel mondo sono andati progressivamente indebolendosi, nonostante alcuni tentativi di risollevamento suscitati dalla Divina Provvidenza. E così giungiamo, per farla breve, ai nostri giorni, traumatici giorni, in cui assistiamo attoniti e addolorati a un'apparente sconfitta del bene. Il processo della rivoluzione costituisce una trama di offese a Dio che, concatenandosi nel corso dei secoli, formano un unico peccato collettivo, un'apostasia dei popoli e delle nazioni. Il peccato di rivoluzione, che nel corso dei secoli ha arrestato lo sviluppo della civiltà cristiana e ci ha condotto alle rovine spirituali e morali dei nostri giorni, non può non suscitare una reazione che, sostenuta dalla grazia divina, porterà alla realizzazione storica del grande piano della Divina Provvidenza. Questo piano è il regno sociale di Gesù e Maria. Ebbene sì, se Dio ha operato cose straordinarie nel passato, perché il male non prevalesse sul bene, è certo che le compirà ancora e di più strabilianti nei tempi futuri. E dando un'interpretazione di carattere soprannaturale a queste vicende storiche più antiche e più recenti, ci pare giusto affermare che, dopo essere stato mortificato, il bene risorgerà con nuovo vigore. Gesù Cristo, spiega il Papa Pio XI nell'enciclica Quas Primas, è re per grazia e per conquista, e se il suo regno non è di questo mondo, perché non trae da esso la sua legittimità, anche a questo mondo, però, quello in cui viviamo, si estende, deve estendersi, perché Gesù Cristo è re del cosmo, dell'intero cosmo, di tutto il mondo, dei cieli e della terra. Egli non solo ha diritto a regnare sulle istituzioni, le leggi, i costumi della società umana, ma vuole esercitare di fatto questo diritto. E sono molte le ragioni per cui egli vuole esercitarlo. Ne diciamo però solo la principale, che è questa: egli vuole che con lui regni la sua divina Madre Maria, che fu nascosta al mondo nell'ora dell'incarnazione e che ora invece deve essere conosciuta, acclamata, proclamata regina dal mondo intero. E infatti, quando su Lucia, a seguito della non ottemperanza della richiesta del cielo da parte di chi doveva farlo, no? Della consacrazione della Russia, si lamentò col Signore e disse: Signore, ma perché non converti la Russia da solo, tu che sei onnipotente? E io appunto ricorro a chi deve compiere la consacrazione, ma non vuole ascoltare, perché non la converti la Russia? E Gesù risponde in modo semplice, ma veramente magnifico: perché io voglio che si sappia, che sia riconosciuto pubblicamente che questo miracolo della consacrazione della Russia, da cui dipende la pace nel mondo, secondo appunto il messaggio di Fatima, dipende dal cuore immacolato di mia madre, che deve essere intronizzato e lodato, onorato accanto al mio. Quindi questa è la stessa logica, no? La stessa logica. Gesù vuole stabilire il regno di Maria nel mondo, attraverso cui verrà il suo, perché vuole che la Madonna salti fuori dal nascondimento nel quale appunto è stata nei primi secoli, ma che ora appunto non può più sussistere. Così, il trionfo del cuore immacolato di Maria è innanzitutto non la volontà di Maria, ma la volontà di Gesù, a cui lei si uniforma, che la stessa Fatima ha annunciato e promesso, chiamandoci a realizzarlo con la nostra cooperazione. Noi siamo, appunto, vogliamo essere di quei pochi di cui si dice in quella misteriosa testimonianza dei demoni. Per questo il regno sociale di Cristo sarà anche il regno sociale di Maria. Fu Maria Santissima che alle nozze di Cana ottenne da suo figlio e Signore il miracolo della trasformazione dell'acqua in vino. In quell'occasione, lo ricordiamo, nell'episodio Giovanni 2, 9-10, il maestro di tavola era sorpreso di come lo sposo avesse riservato il vino migliore alla fine. E noi, ecco, metaforicamente, potremmo giustamente a buon diritto esclamare, pieni di incanto e gratitudine: Signore, hai lasciato le tue migliori grazie e i tuoi migliori favori per questi ultimi tempi della storia, per mezzo dell'intervento, della potente mediazione della tua e nostra madre. Le nozze di Cana, primo dei segni miracolosi compiuti da Gesù su richiesta di sua madre, su sua intercessione, sono una luminosa e splendida prefigurazione del regno di Maria, le nozze di Cana. Ecco, il regno di Maria potremmo anche vederle come come delle nuove nozze di Cana. In esso sorgerà, in questo regno futuro, che speriamo venga il prima possibile, come vino nuovo, una società di gran lunga più meravigliosa di quanto sia avvenuto nel passato e anche probabilmente al di sopra di ogni nostra umana immaginazione. Per utilizzare una metafora del pensatore brasiliano professor Plinio Correa de Oliveira, sarà come un giglio nato nel fango durante la notte sotto la tempesta. È una bella espressione che fa capire anche come sarà qualcosa di miracoloso, qualcosa di grandioso di Dio, non un impegno umano che, diciamo, dal basso riuscirà a costruire questo regno di Maria. C'è la nostra collaborazione, ma in un modo talmente soprannaturale, soprattutto le preghiere, i sacrifici, le offerte spirituali, ecco, soprattutto in questo modo noi cooperiamo con la vita santa, e però ci sarà un intervento miracoloso, appunto come un giglio nato nel fango durante la notte sotto la tempesta. Ebbene, concludiamo questo bel pensiero di un autore che si è interessato alle apparizioni mariane, Grasso, Antonio Grasso, che ci dice: la madre del Signore in questa lotta contro il male ci prospetta il preludio e contribuisce all'avvento di un'epoca nuova, accelerando l'inaugurazione dell'era messianica come fece a Cana. Vedete il riferimento a Cana ancora. In questa era nuova, in queste nuove nozze di Cana della nostra storia, in questo importante momento di passaggio, Maria si manifesta come nuova Eva, come una forza speciale, portatrice del principio cristologico della salvezza e del riscatto in un mondo ambiguo, sovrastato da immani pericoli e grandi minacce. La sua presenza è un grande segno di speranza, come lo è nell'avvento che annuncia la gioia del Natale. Questa speranza possa tradursi presto in realtà, questo è il nostro augurio, per questo dobbiamo pregare, pregare, pregare. Siano lodati i sacri cuori di Gesù, Giuseppe e Maria.